questa parola che abbiamo appena ascoltato ci presenta anzitutto il profeta Elia, che è in una profonda crisi nel suo spirito. Difatti il Signore lo trova alla Santa Montagna, il Monte Horeb, dove lui aveva dato la legge a Mosè. Ed Elia era giunto lì dal Monte Carmelo, proprio da quel luogo in cui oggi ricordiamo la Vergine Maria. Lì aveva fatto un sacrificio con l'intervento del Signore e, preso da zelo, aveva ucciso 400 profeti di Baal per riaffermare il culto del Signore. E questo gesto aveva sconvolto d'ira la regina Gesabele, che lo aveva minacciato dicendogli: domani sarai uno di loro. E il profeta si impaurì, fuggì lontano dal nord, Monte Carmelo, scese, entrò nel territorio di Giuda, si inoltrò nel deserto, nel Negev, arrivò a Bersabea, l'ultima città nel deserto, poi si inoltrò ancora più avanti. E giunto ormai la sera, il profeta voleva morire. Si gettò sotto un ginepro e lì invocò la morte, perché diceva: io non sono migliore dei miei padri. Si addormentò e un angelo venne e lo svegliò. E il profeta vide un pane cotto sotto la cenere e un orcio di acqua. Beve un poco, mangiò qualcosa, poi si riaddormentò perché proprio voleva ancora morire. E allora il Signore, l'angelo, lo svegliò di nuovo e disse: bevi tutto e mangia tutto, perché ti resta un lungo cammino da fare. E il profeta camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio Horeb. Qui entrò nella caverna che ancora oggi noi veneriamo ai piedi della Santa Montagna, la caverna sacra, dove anche Mosè era stato, dove il Signore si rivelava. E qui il Signore si fece precedere da grandi, spaventosi segni: vento impetuoso che spaccava le rocce, poi un terremoto, poi un fuoco, ma egli non era nel fuoco. Elia sentì tutto, tremava, poveretto, come avremmo tremato tutti. Poi finalmente una voce silenziosa, penetrante. Allora Elia si coprì il volto. Era la presenza del Signore. Quindi si sentì davanti a Dio. E il Signore gli aveva insegnato che lui non appare nei segni clamorosi, potenti. Noi ci spaventeremo subito di un terremoto, di uno sconvolgimento, ma lui non è lì, è in una voce avvolta di silenzio che penetra in profondità. Per cui chi vuole ascoltarlo deve fare silenzio, sintonizzarsi in silenzio con Dio. e lì aveva capito. Non era uccidere 400 profeti di Baal che il culto del Signore si sarebbe riaffermato. Perché lui aveva 7.000, dice Elia, che lo adoravano. Quindi anche a noi dà grande fiducia questa pagina, perché la Chiesa è grande. Noi a volte diciamo, non c'è più gente che viene in chiesa, guardi i giovani qui, eccetera, eccetera. Cosa sarà delle prossime generazioni, eccetera, eccetera. Ma il Signore è più grande, la Chiesa è più grande. E si diffonde in tutti i popoli della terra. Quindi noi abbiamo grande fiducia, carissimi, e anche per me è sempre una lezione questa di non lamentarmi mai, anche di poche persone di non lamentarmi mai, perché l'azione che facciamo ci oltrepassa. Ma andiamo alla pagina evangelica, che è un rapporto con questa pagina del profeta Elia. Gesù aveva dato da mangiare a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, indicare i nuclei familiari, e ora aveva costretto i discepoli a andare in barca e a precederlo. Lui congedò la folla, salì sul monte a pregare. E aveva appunto sfamato tante persone. Ora questa parola ci invita molto, carissimi, a pensare che il Signore ci affida questo compito di sfamare, di dissetare. Io penso che quando verrà il giudizio e il Signore sarà con noi, e lo vedremo, ciascuno sarà giudicato in questo modo. Il Signore gli dirà, vedi, io ti avevo affidato queste persone da sfamare. E ti avevo messo nelle mani il cibo da dare loro. Tu che cosa ne hai fatto di questo cibo? Lo hai dato o lo hai sciupato? E allora ognuno di noi vedrà le persone che doveva sfamare, se le ha sfamate oppure no. E sarà da queste giudicato. Il giudizio sarà semplicissimo. Dalle opere. Quindi dobbiamo stare davvero attenti, perché la bontà del Signore è grande, ma altrettanto grande la sua giustizia. E soprattutto è grande la sua misericordia, una misericordia che Egli svolge attraverso i Suoi discepoli e attraverso gli uomini. Una misericordia, appunto, che vuole che noi l'esercitiamo, che usciamo dal nostro guscio, dalle nostre paure, nell'incontrare gli altri. Quindi il giudizio sarà semplicissimo, evidente, per ognuno di noi. ognuno di noi vedrà coloro ai quali doveva fare misericordia e vedrà se l'ha fatta o non l'ha fatta. Questo è il giudizio che il Signore fa. Perché noi stessi siamo vittime di una società che sciupa, che rovina, che uccide. Noi stessi siamo schiavi di padroni che non curano l'interesse comune del popolo, ma l'interesse di una piccola classe, che ci garantiscono, dicono, la sicurezza, la salute, ma ci ingannano. Perché la verità della salute è il bene verso il prossimo, è l'amore. Non è il chiudersi nelle proprie sicurezze, ma è aprirsi all'amore. Questa è la garanzia della vera salute. E allora il Signore vede questa barca che fa fatica ad avanzare perché i venti contrari, e allora viene verso di lei camminando sul mare per soccorrerla. E questa barca è la chiesa del suo, per quello viene verso di lei. La chiesa fa fatica ad avanzare nella storia, nell'umanità, perché ha tante forze contrarie sia dentro che fuori, che la vogliono lacerare, affondare, ma non ci riescono, perché il Signore ha detto: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le forze e gli inferi non avranno potere su di lei. Quindi la chiesa avanza lungo i secoli, nella storia, nell'umanità. A fatica sì, ma avanza. Nessuno può distruggerla. Le grandi forze che vogliono, o anche occulte o manifeste, che agiscono contro di lei dall'interno e dall'esterno, non ce la fanno. La indeboliscono, sì, la umiliano, portano le persone a scandalizzarsi, ma non certo a distruggere la Chiesa. Quindi noi sentiamo e recepiamo questa grande forza che è nella Chiesa. E il Signore appunto dice a Pietro, che vuole andare verso di lui, vieni. Pietro scende, si mette a camminare sulle acque, ma sente il vento contrario e si impaurisce e comincia ad affondare, grida: Signore, salvami. Ora voi vedete, carissimi, quale grande dono è la fede. Noi siamo tutti immersi in difficoltà, fatiche, tribolazioni, paure e tutto il resto, che formano l'oggetto dei nostri continui e noiosissimi discorsi, pesanti discorsi. Ci appesantiamo gli uni con gli altri raccontando sempre sventure, disgrazie e tutto il resto. Non è possibile che non ci sia nella vita la vita. Certo che non è possibile, perché la vita è nella fede. È la fede che rende solido il mare, per cui Pietro può camminarci sopra. È la fede che rende solido la nostra vita e non un sentiero in cui ci si incespica, si cade, ci si fora con le spine e quindi si va avanti a fatica. La fede invece rende tutto molto spianato limpido e forte la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Gesù dice, vieni. È la fede che dà energia, che rende gioiosi nelle tribolazioni. L'Apostolo dice, sovrabbondo di gioia nelle nostre tribolazioni, per dire la forza interiore del credere. È proprio perché è venuta meno la fede che c'è tutto questo parlare stanco, chiuso, annoiato, triste, sempre a guardare i propri mali, eccetera, eccetera, raccontare quello degli altri un po' per consolarsi, perché anche gli altri hanno dei mali, non solo noi. Questi discorsi sono discorsi che distruggono i rapporti. Per cui in un certo momento dice, ma se devo sempre sentire tutta sta roba, me ne sto a casa mia, me ne sto tranquillo. È evidente. È la fede che dà questa forza, questa energia, di poter camminare e sentire la vita nonostante le tribolazioni. Perché l'umanità non imparerà mai da quello che succede. Quanti dicono da questa pandemia impareremo, che cosa impareremo, carissimi? Ma niente impareremo. Impareremo a essere più egoisti, impareremo a essere più chiusi in noi stessi, impareremo a essere sempre più soli, meno solidali gli uni con gli altri. Questo impariamo da questa lezione, ed è questo che vogliono che si impari, perché se una corda a tre capi è ben compatta, difficilmente si spezza, ma se tu la sciogli capo per capo, la spezzi facilmente. Isola il popolo, chiudilo, e allora facilmente lo bombardi ogni giorno con messaggi che gli incutono paura, che rendono fragile già la sua psicologia fragile, distruggilo pure ancora, e che cosa tiri fuori delle larve? Un popolo che non ha più energia, non ha più voglia di vivere. Ma noi, carissimi, ci opponiamo a questo. In nome del Vangelo di Gesù Cristo ci opponiamo. Con tutte le nostre forze, con quelle che il Signore ci comunica nella nostra predicazione e in quello che appunto Egli vuole che noi diciamo a nome suo. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Questa è la parola del Signore. E quindi accogliamola in noi, tutti i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre ansie, sentiamole come un attacco alla nostra fede. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Concludo. Allora, questa omelia vorrei oggi ricordare colei che oggi si ricorda, di cui si fa festa, Santa Benedetta Teresa della Croce Edelstein, che questo giorno è il giorno in cui lei arrivò ad Auschwitz e fu immediatamente spedita ai forni crematori. Una intelligenza limpidissima in un corpo fragile, quindi non utile per il nazismo, e fu subito distrutta. Vorrei proprio ricordarla per la limpidezza della sua femminilità, per l'acutezza del suo pensiero, per la forza della sua fede nel Signore. In un momento di grave tribolazione per il suo popolo. E quindi oggi e ci accompagna accanto alla Vergine Maria come maestra per imparare la forza del credere, l'energia che la fede comunica a noi.